l'esperienza e la dottrina di Santa Teresa di Lisieux sono passate alla storia col nome di piccola via dell'infanzia spirituale, anche se attualmente ci sono studiosi che vorrebbero separare i due concetti o le due immagini, la piccola via e l'infanzia spirituale. Ma io credo che questa operazione rischierebbe di strappare Teresa proprio al tessuto culturale, filosofico, letterario, del momento storico in cui è stata donata alla Chiesa. E siccome siamo in una città universitaria, e pensavo che avremmo incontrato studenti di letteratura, di lingue, bene, proviamo a fare un po' di questo panorama, almeno alcuni accenni. Nel 1873 nasce Teresa. Nello stesso anno viene Dostoevskij, dà alle stampe I demoni, il cui capitolo centrale viene rifiutato dall'editore perché non può essere stampato, creerebbe troppo scandalo. Il capitolo centrale, intitolato Le confessioni di Stavrogin, viene pubblicato solo nel 1922, anzi, nell'edizione russa del 1950, l'ultima edizione, ancora non porta questo capitolo. In questa confessione di Stavrogin, il principe demone, che si è fatto maestro di una società senza Dio, un vero e proprio demone che spalanca e provoca davanti a sé abissi di male e abissi di distruzione, ha un solo punto della sua vicenda, un uomo che distrugge tutto, un punto che gli resiste, e la confessione parla di questo punto. È l'unico punto che Stavrogin non riesce a consumare nel nulla a cui si è votato. L'unica colpa che non riesce a dissolvere nel suo cinismo ed è la vicenda di una bambina undicenne che egli ha sedotto solo per noia e violentato. Quando Stavrogin, alcuni giorni dopo l'episodio, rivede la bambina, la piccola alza verso di lui il suo piccolo pugno, dice Dostoevskij, e il suo viso esprimeva una disperazione che era impossibile vedere sul viso di una bambina. Questo è il racconto che lui stesso fa. La piccola Matrioscia prima si ammala, poi si suicida. Stavrogin assiste al suicidio senza far nulla. Ma da quel momento il principe demone si sente costretto a rievocare, dice, ogni giorno l'immagine insostenibile. La misera disperazione di una creatura impotente, dalla ragione non formata, che minacciava me, di che? Che cosa poteva farmi, oh Dio? E questa che non posso sopportare, si accusava di avere ucciso Dio in se stessa. Credo che non ci sia nella letteratura del secolo scorso una parabola che meglio abbia presentito l'orrore che incombeva sul nostro tempo, proprio scritta nell'anno di nascita di Teresa. Del resto, Dostoevskij metterà a conclusione della sua opera più importante, I fratelli Karamazov, alla fine, nell'epilogo, l'annuncio dell'infanzia, raccontando la morte del piccolo Ilyusha, attorno alla cui bara viene stretto un patto di onore, di gioia e di speranza. E Dostoevskij scriverà quelle parole incredibili anche per il problema educativo. Sappiate che non c'è nulla di più sublime, di più forte, di più salutare, di più utile, nulla di più sublime, di più forte, di più salutare, di più utile per tutta la vita di un buon ricordo e soprattutto di un buon ricordo di infanzia. Vi parlano molto di educazione, ma qualche meraviglioso sacro ricordo di infanzia potrà essere per voi la migliore dell'educazione, Se un uomo porta con sé nella vita molti di questi ricordi, egli sarà al sicuro sino alla fine dei suoi giorni. Epilogo dei fratelli Karamazov. Dopo Dostoevskij, alla fine del secolo scorso e all'inizio del nuovo, quindi l'epoca di Teresa, con una ben diversa profezia abbiamo da un lato Nietzsche, con la sua triplice metamorfosi, la metamorfosi di Nietzsche, come lo spirito diventa cammello, e il cammello diventa leone, e il leone diventa fanciullo. Cioè, se un tempo lo spirito dell'uomo si è inginocchiato come un cammello, per lasciarsi caricare addosso le cose più difficili tra le difficili, dice Nietzsche, e se poi nel deserto il cammello si è trasformato in leone, capace con la sua forza di crearsi un sacro no anche di fronte al dovere, ora, l'annuncio, è giunto il tempo che il leone si tramuti in fanciullo. Innocenza è il fanciullo, è dimenticanza, è ricominciare, è un gioco, una ruota che gira su se stessa, un primo moto, un santo dire di sì. Così parlò Zarathustra. Ma l'infanzia, quella vera, sarebbe uscita stritolata da questa gaia scienza che doveva sostituirsi, secondo Nietzsche, alla lieta novella. Le parole sono volutamente contrapposte. Dall'altro c'è Peguino, che nasce 5 giorni dopo Teresa di Lisieux, che intravedeva dolorosissimamente il rischio della senescenza del mondo e addirittura quello della morte del mondo, con la complicità di guerre e massacri. Un mondo roso soprattutto dall'abitudine, diceva Peggy, che però l'autore segna il nuovo secolo con i 3 misteri e soprattutto con l'immensa tapisserie di Eve. E dopo aver lungamente meditato sulla eterna giovinezza di Dio e sul miracolo infinito dell'incarnazione, l'incarnazione, dice Peggy, ha eternisé, infinitisé tutto. Peggy annuncia in 1000 maniere e 1000 versi che dai giorni di Gesù la grazia è un'infanzia restituita. Poi bisognerebbe ancora riflettere al fatto che troppo facilmente si dice che lo slogan, l'annuncio che Dio è morto, comincia in filosofia con Nietzsche alla fine del secolo scorso, all'inizio di questo secolo. In realtà l'annuncio della morte di Dio comincia in letteratura un secolo prima, alla fine del 1700, nel famoso discorso del Cristo morto, che viene pubblicato nel 1790 da Jean-Paul nel romanzo Sivenkes, Dio in cui Gesù torna dal regno dei morti per annunciare la scomparsa del Padre. Dio è morto, il cielo è vuoto, piangete figli, non avete più padre. E viene ripreso poi per tutto il secolo. Pensate che 20 anni prima di Teresa, in un'opera celebre al suo tempo di Büchner, viene pubblicato questo apologo, che io vi leggo, perché proprio è la temperie in cui nasce Teresa. C'era una volta, dice questo apologo del Wojtek di Büchner, c'era una volta un povero bambino che non aveva papà e non aveva mamma. Erano morti tutti e non c'era nessuno al mondo, tutti morti. Allora lui è partito e ha cercato giorno e notte, e siccome sulla terra non c'era nessuno è voluto andare in cielo, e c'era la luna che lo guardava, così buona, e quando finalmente arrivò sulla luna, quella era un pezzo di legno marcio. Allora è andato sul sole, e quando è arrivato sul sole, quello era un girasole appassito, e quando è arrivato alle stelle, erano solo dei moschini dorati trafitti sul cielo, e quando volle tornare sulla terra, anche la terra era una pentola capovolta, e lui era solo. E allora si è seduto e si è messo a piangere, ed è ancora lì che piange, solo. Questo apologo viene scritto nel 1854. Bene, ambientato così, e qui dentro questi testi c'è tutto il tormento del nostro secolo e della nuova epoca, possiamo cercare di farci qualche domanda sulla piccola via dell'infanzia spirituale che Teresa vive e insegna alla fine del secolo scorso e ha consegnato a questo nostro secolo. A livello popolare, all'inizio la sua dottrina, questa che viene chiamata una nuova spiritualità, viene spiegata come la capacità che Teresa ha di liberare l'ideale e la prassi della santità da tutte le pesanti sovrastrutture, mortificazioni straordinarie, carismi eccezionali, metodi particolari di preghiera, azioni clamorose, miracoli, tutto quello che appare come pesante o difficile o comunque diverso dalla vita normale. Teresa allora, si diceva, indica gli atteggiamenti necessari per tutti i buoni, semplici cristiani desiderosi di santificarsi nella normalità. Quindi tutte le virtù che esprimerebbero lo spirito di infanzia, piccolezza, umiltà, il primato accordato all'amore, l'abbandono, la fedeltà, la semplicità, l'affidamento, una serie di virtù. Su questo versante la piccola via sembra in fondo una dottrina che si rifà all'invito evangelico: dovete diventare come bambini se volete entrare nel Regno dei Cieli. Poi si scopre che è un po' strano il fatto che Teresa non cita mai questo testo del Vangelo e si ricorre piuttosto all'immagine del Vecchio Testamento di Dio che tira su sulle sue braccia tutto ciò che è piccolo. Negli anni 50 un teologo grande come von Balthasar darà una lettura un po' più radicale, mostrando che la cosiddetta piccola via di Teresa è un'opera durissima di demolizione di tutto ciò che nel progetto nella ricerca della santità, nell'esperienza della santità e della vita cristiana in genere è come voglia dell'uomo di costruire o di costruirsi e di affermarsi, e di tutto ciò che invece tutto questo che deve essere demolito perché venga costruito il vero e operoso amore. Un'opera di Balthasar è per certi versi discutibile, comunque fa pensare. Poi, negli anni successivi, c'è uno studio importante che spiega un po' le cose così, secondo, possiamo dire, una problematica un po' di tipo protestante. Allora si vedrebbe una Teresa di Gesù, del bambino Gesù, che per tanti versi, per tanto tempo, ha pensato alla santità, secondo il cliché del tempo, come produzione di opere, 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 e quindi a un certo punto scopre lo scacco di questo volere, donare a Dio le opere della così le proprie opere, la propria costruzione di santità, le proprie capacità, e che a un certo punto abbandona tutto questo e capisce che invece la santità è un ricevere, è una santità appunto per fede più che per opere, e nella fede è alimentata dall'amore. Ecco, io credo che queste problematiche non sono esattamente teresiane, sono di studiosi che le hanno un po', secondo me, sovrapposte. Prendiamo il testo di Teresa, quello che ci importa. Teresa scrive così: io ho sempre desiderato di essere una santa, ma ho sempre constatato, quando mi sono confrontata coi santi, che tra loro e me c'era la stessa differenza che esiste tra una montagna, la cui vetta si perde nel cielo, è un granello di sabbia, oscuro, calpestato dai piedi dei passanti. Allora, invece di scoraggiarmi, mi sono detta: il buon Dio non può ispirare desideri irrealizzabili. Quindi, nonostante la mia piccolezza, posso aspirare alla santità. Farmi diversa da ciò che sono, più grande, mi è impossibile. Mi devo sopportare per quello che sono, con tutte le mie imperfezioni. Ma voglio cercare un modo di arrivare fino al cielo per una piccola via, bella, dritta, molto corta, una piccola via tutta nuova. Ora, analizzando questa esperienza, ci si accorge che la decisiva scoperta di Teresa non consiste nel passaggio da una fase di autosalvezza a una fase di abbandono. Teresa non è scoraggiata davanti alla santità, ma davanti ai modelli di santità, possiamo dire davanti alle vite dei santi o al modo con cui della santità si parla, con cui la si personifica, o è scoraggiata da ciò su cui si punta il dito quando si descrive la santità. Davanti ai santi Teresa non ha dovuto scoprire di essere come un granello di sabbia, questo lo ha sempre saputo. è sempre stata persuasa di esserlo, non ha dovuto cambiare prima la voglia di essere chissà che cosa e dopo la scoperta invece di non valere niente. L'espressione sono come un granello di sabbia, una goccia d'acqua, e sono costanti nella maniera di pensare di Teresa. Ma lei voleva una dottrina che insegnasse la santità dei piccoli, dei deboli, che però accettano di lasciarsi portare, come un granello di sabbia può essere portato dal vento fin sulla cima di una montagna. Così, a forza di descrivere gli impervi cammini della santità e di chiedersi come percorrerli, le tornò in mente un simpatico ricordo che si portava dentro dai tempi del suo pellegrinaggio a Roma, quando Concilina si era divertita negli alberghi lussuosi a lasciarsi trasportare su e giù dagli strani ascensori da poco inventati. È un gioco che i bambini fanno ancora oggi, basta portarli in una riunione, un albergo, gli ascensori continuano ad andare su e giù. Questi ascensori appena inventati, tanto più comodi e allegri delle lunghe scalinate. E Teresa dice: vorrei trovare anch'io un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la scala della perfezione. Se vedete la mostra, nella mostra che c'è in cattedrale, c'è una foto con una scala che gira faticosamente, che era lì proprio nel suo convento e che ella probabilmente aveva in mente. Allora, spiega, ho cercato nei libri santi l'indicazione di un ascensore e ho trovato queste parole: se qualcuno è molto piccolo, venga da me. Allora sono arrivato a intuire che avevo trovato quello che cercavo, e volendo sapere, mio Dio, quello che avresti fatto al piccolissimo, al tout petit, che rispondesse alla tua chiamata, ho continuato le mie ricerche e ho trovato. Come una madre accarezza il figlio, così io ti consolerò, ti porterò in braccio e ti cullerò sulle mie ginocchia. Alcuni mesi prima Teresa aveva parlato di questo, spiegando che era stato Gesù stesso a insegnarle quella che chiama la scienza dell'amore, la scienza del vento dell'amore, che può portare appunto un granello sulla vetta di una montagna, o la scienza dell'amore di un bambino che sa che l'unica sua fiducia è la sua potenza, il suo potere è di lasciarsi prendere dalle braccia di chi lo ama. Cerchiamo di spiegare. È il passaggio dall'uomo che pensa, sia pure umilmente, di essere lui a gestire la misericordia. A volte noi pensiamo alla misericordia di Dio, è la misericordia di Dio che fa tutto. Se la misericordia di Dio non facesse tutto, noi che cosa potremmo fare? Però, paradossalmente, sono ancora i nostri peccati a gestire la misericordia. Tant'è vero che ce ne ricordiamo quando pecchiamo, e tant'è vero che si potrebbe porre il problema: quando non peccheremo più, la misericordia di Dio sarà diventata inutile? Allora l'uomo che cessa di gestire la misericordia di Dio, perfino col suo essere peccatore, misero, debole, caduto, alla creatura che vede Dio misericordioso nella sua stessa natura. Questa è la scoperta di Teresa. Un Dio chinato già sul nulla da cui ci ha creato, chinato sempre sul nulla in cui rischiamo ogni momento di cadere, chinato sui figli prima ancora che cadano, e quindi ancor più chinato quando i figli sperimentano la loro debolezza. È la certezza, ma quanta maturità ci vuole per lasciarsene afferrare, che può essere raccontata così. Io credo che non ci sia modo più chiaro di capire che cosa vuol dire Teresa. Quando, se noi vediamo un bambino che sta giocando e papà e la mamma sono accanto che lo guardano giocare, e a un certo punto il bambino cade per terra, si fa male, in quel momento papà e mamma, che erano vicini, che erano papà e mamma, sono vicinissimi al bambino, gli sono addosso. Papà e mamma non sono mai così vicino al bambino come quando il bambino cade per terra. Questo per noi è assolutamente ovvio. Il movimento con cui un bambino va per terra mentre sta giocando è l'esatto identico movimento con cui papà e mamma gli sono addosso per preservarlo dal farsi troppo male o per tirarlo su. Ma noi, che continuiamo a dire che Dio è padre e madre, che Dio è questa misericordia, nel momento in cui cadiamo per terra diciamo: mi sono allontanato da Dio, o come sono lontano da Dio, o quanto è lontano Dio da me. Cioè, non abbiamo non la misericordia di Dio, facciamo fatica a percepire la misericordia di Dio che ci prende, ci è vicina, soprattutto quando sperimentiamo la nostra debolezza, perché non abbiamo la coscienza di questa assolutamente totale misericordia che ci costituisce in tutto ciò che noi siamo. Non abbiamo una visione di un Dio misericordiosamente chinato sul nostro stesso esistere, sulla nostra stessa struttura di uomini. Quando Teresa parlava di un bambino piccolissimo, preso sulle ginocchia di Dio, come sulle ginocchia di una madre, o alzato tra le braccia di Gesù, aveva in mente una piccolezza tale che costringeva Dio a svelare tutto il suo cuore. La via di Teresa era così nuova, molto dritta, molto piccola, perché addirittura era talmente breve, talmente immediata, che non esisteva nemmeno. Non esisteva, perché non c'era da inventare niente, perché era l'accorgersi che Dio è disponibile a percorrere tutta la strada. Teresa descrive la creatura umana nelle braccia di Dio, e quando si chiede che cosa deve fare, cosa bisogna fare, se non restare nelle braccia, se non tornarci, se non lasciarsi afferrare, se non stringersi sempre di più. Dio, la misericordia di Dio non lascia nessuna distanza, nessuno spazio da percorrere, nessun tempo da attendere, nessun cammino da fare, se non il semplice lasciarsi umilmente, in maniera beatificante, afferrare qui e ora. Ma l'avere intuito questo porta il problema: che cosa, qual è allora il compito della libertà umana, una volta che noi diciamo che la misericordia di Dio è il tutto di Dio chinato sulla vostra vita, e addirittura la voglia di Dio, di quasi che Dio trae motivo e scusa delle nostre debolezze per essere ancora più Dio, per chinarsi ancora di più su di noi. Il bambino, dice Teresa, potrebbe sottrarsi a Dio anche per il suo troppo agitarsi, anche per il suo troppo agitarsi sulle proprie sventure, anche per il troppo disgusto di sé, anche per il troppo sentirsi limitato. Sono tante le cose che possono convincere un bambino a farsi riottoso mentre i genitori si chinano amorevolmente su di lui. È in questo senso che Teresa poteva affermare: al buon Dio piace vedermi amare la mia piccolezza, la mia povertà. Al buon Dio piace la cieca speranza che io ho nella sua misericordia. Se potessimo esprimerci in una maniera spregiudicata, potremmo tradurre così: a Dio piace di essere Dio, cioè di poter esprimere la sua natura misericordiosa su di noi. E la collaborazione nostra è quella del bambino a cui è chiesto, qualunque cosa gli capiti, di capire che il problema è uno soltanto: stringersi un po' di più a Dio, sempre di più a Dio, nascondersi nel suo seno e nelle sue braccia, aggrapparsi sempre più perdutamente, addormentarsi sempre più fiduciosamente. Deve tendere all'appagamento sempre più beato. In altre parole, si tratta di un rapporto di amore in cui uno ha tutta l'iniziativa e all'altro resta il compito di immergersi sempre di più in questa intimità. E questo è un rapporto che il santo, diciamo, che ha realizzato la sua santità, vive da santo, e il peccatore che sta appena cominciando può vivere da peccatore. Basta, Teresa aveva un solo criterio: basta che Dio non escapiti in amore, basta che in nessun momento la posizione dell'uomo sia quella semplicemente di non amare, cioè di approfittare dell'amore per negare l'amore. Allora, quali sono i principi di Teresa? Primo, Dio è amore misericordioso e la sua natura lo porta a chinarsi verso tutto ciò che è piccolo e bisognoso di amore. È amore gratuito che sa perdonare e prevenire. Chi tra noi è in condizioni più umili, per qualunque motivo lo sia, perfino per il suo peccato, ha come un'incredibile grazia nascosta di poter ancora di più capire come è fatto Dio. questo non significa la mistica del peccato, peccato per peccare per capire Dio, ma significa capire che la misericordia di Dio ha aperto un accesso, un varco, una comprensione del suo mistero. Quanto più l'uomo sperimenta la miseria, a Santa Faustina Kowalska Dio dice: se un uomo fosse in peggiori condizioni di un cadavere putrefatto, la mia misericordia non si fermerebbe davanti a questo. Cioè, è capire questo, è cominciare prima ancora di affrontare il problema a capire un movimento di Dio che è totale come lo è stato nella creazione, proteso sul nulla e continua ad essere totale. Poi la creatura, tanto più è se stessa, quanto più comprende il proprio niente, ma si sente contemporaneamente abitata da desideri infiniti. Terzo, la debolezza e la povertà e i peccati commessi non sono di ostacolo all'amore, ma attraggono l'amore. Attraggono l'amore da parte di Dio. E quando un uomo capisce che nonostante il suo peccato Dio lo ama, Dio è attratto da lui, è da lì che nasce il dolore. Il dolore nasce davanti a un amore che si scopre incredibilmente presente, più grande ancora del proprio male. La piccola via non consiste né nell'accettazione della propria miseria, che sarebbe una falsa mistica alla maniera del pietismo, ma è la scintilla che scocca tra l'amore infinito di Dio che si piega sulla creatura e l'infinita piccolezza della creatura che intuisce di potersi lasciare bruciare con un'audace confidenza e un cieco abbandono. La Chiesa è sulla terra il focolare dell'amore, in cui si celebra, a beneficio di tutto il mondo e di tutti gli uomini, il continuo incontro del Creatore e della creatura. E la creatura, quanto più si lascia attirare da questo amore, tanto più è apostolica e missionaria. Ma c'è ancora una cosa da dire. Se noi mettiamo davanti questo Dio che è totalmente misericordia, totalmente padre, chinato, dice proprio di Dio è chinarsi, proprio di Dio è abbassarsi, e proprio della creatura è invocare questo abbassamento di Dio, e poter dire tutto questo senza minimamente approfittarne, poterlo dire con dolore. Detto questo, la distanza tra la creatura e Dio sarebbe ancora incolmabile se questa infanzia fosse un'idea. Se questa infanzia fosse un'idea, fosse pure un'idea giustissima, fosse pure la più alta verità, ci sarebbe ancora un percorso disperante. Ma questa distanza è colmata dal Figlio di Dio. Teresa è davanti al mistero dell'infanzia, che prima di tutto è questa rivelazione proprio trinitaria. In Dio c'è uno che è Figlio. Pensate che cosa vuol dire? Le parole del figlio sono dipendenza, obbedienza, umiltà, disponibilità, lasciar fare, ascoltare, tutte parole che sono le parole della povere della nostra umanità, diventano le splendide parole che abitano anche nel mondo di Dio. Dio, in Dio c'è il Figlio e c'è tutto ciò che è filiale. E in questo Dio Figlio noi siamo pensati, voluti, amati. Se qualche volta avete tempo leggete le romanze trinitarie di San Giovanni della Croce, in cui la creazione viene raccontata come un discorso tra il Padre e il Figlio, e il discorso che comprende perfino il fatto che questa creatura, questa creazione poi si perderà, si allontanerà, e il Figlio che dice: ma io la prenderò nelle mie mani, io te la conserverò, io te la restituirò. Ecco, questa visione dell'eterno Figlio di Dio, e poi la visione del Figlio di Dio sulla terra, che per Teresa è inesorabilmente il volto del Figlio, il volto del bambino Gesù, il volto del crocifisso, il volto di Gesù e Eucaristia. Ecco, questa filialità, anche l'Eucaristia, come la voglia di Gesù di incarnarsi sempre, di farsi sempre piccolo, di scendere sempre, di entrare sempre, di abitare sempre. Teresa che viene formata all'Eucaristia come al momento in cui Dio possa discendere sulla terra e trovarsi così bene sulla terra, sulla tua terra, sulla terra che tu sei, da non volere più tornare via. E poi è l'infanzia della Madonna, la devozione di Teresa per Maria, che soprattutto per Maria Immacolata, che ha ricevuto tutto, che ha ricevuto tutto, che, come diceva Dante, figlia del suo figlio, fatta totalmente da lui, che non può neanche pensarsi un istante senza pensarsi come regalata a se stessa. Se Dio è misericordioso per noi perché noi pecchiamo e Dio ci perdona, Dio è stato misericordioso con Maria perché l'ha fatta tutta perdonata fin dall'inizio, prima ancora che peccasse. E poi c'è l'infanzia della Chiesa, questo guardare la Chiesa, anche la Chiesa che nella storia evolve, cresce, ha tanti problemi, tante vocazioni, tanti desideri, tante strutture, tante difficoltà e tante grandezze, e anche tanti peccati, a volte almeno nei suoi figli, questa Chiesa che deve tornare alla infanzia. Quando Teresa dice: io ho cercato il mio posto nel cuore della Chiesa, là dove il cuore a cuore tra la Chiesa e Cristo, e l'amore comincia a sgorgare, come il sangue comincia a sgorgare dal cuore, e Teresa descrive se stessa come la Chiesa bambina, la sposa bambina che sta dalla parte del cuore e le è permesso tutto e può fare tutto e può rintracciare tutto e può coprire ogni distanza, anche ogni distanza missionaria, ogni distanza vocazionale. Questo per Teresa è l'infanzia, è l'uomo che a sera dice il suo Padre Nostro e la sua Ave Maria, come diceva Peggy, come un bambino che dice le sue preghiere prima di addormentarsi, e poi siccome si sta addormentando confonde le parole, un po' di Padre Nostro, un po' di Ave Maria, e Dio dice: non ho mai visto niente di più bello al mondo di un bambino che si addormenta dicendo le sue preghiere, confondendo Padre Nostro e Ave Maria, ma tutto adagiato tra le mie braccia. Ecco, Teresa un po' ha questa visione, la visione di un Dio misericordia che si china sulla sua creatura fin da quando la crea, perché è così da tutta l'eternità, è un Dio padre da tutta l'eternità, e poi l'uomo ha il suo travaglio, dall'estrema lontananza all'estrema altezza della santità, ma paradossalmente il più umile peccatore e il più grande santo hanno lo stesso problema, il problema di un bambino che dice: dove sono le braccia di mia madre? Dove sono le braccia di mio padre? E in un attimo solo si può gettarsi nelle braccia del padre, del madre o della madre, e quell'attimo è esattamente la santità.